Ave Maria, buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, stiamo affrontando da qualche puntata il tema della crisi ariana, la crisi spaventosa che dura più di 50 anni, durante il IV secolo, che travolge la Chiesa. Dopo il concilio di Nicea e per quasi 5 decenni, poi di fatto con strascichi anche più lunghi, scuote dalle fondamenta la Chiesa. Abbiamo visto gli elementi essenziali della crisi ariana, che si gioca tutta su sottilissime differenze definitorie, cioè sul gioco fra due parole greche, una delle quali significa della stessa sostanza del Padre, e l'altra invece significa di sostanza simile a quella del padre. Gli ortodossi, i cattolici, fedeli al concilio niceno, difendevano ovviamente il concetto di identica sostanza, homo ousios, quindi Cristo era definito appunto il verbo, era definito homo ousios, della stessa sostanza del padre, in quanto generato dal padre e quindi della stessa sostanza del padre, generato ab eterno, vero figlio e vero Dio, in quanto che è della stessa sostanza del padre, il padre essendo Dio, anche il figlio, il verbo è Dio. Mentre gli ariani rifiutavano questo concetto e con un sottilissimo spostamento di vocali non parlavano di homo ousios, ma di homo iousios, in sostanza con un gioco di una vocale in più che il greco permette, perché il greco ha queste parole composte dove appunto bisogna prestare attenzione a ogni singola vocale. Il significato cambia in modo radicale perché il termine non vuol dire più della stessa sostanza del padre, come appunto si trova nel concilio niceno, nel simbolo niceno in greco, ma si cambiava il senso diventava, definiva il verbo non più della stessa sostanza, ma di sostanza simile al padre, di sostanza simile al padre. E simile non vuol dire uguale, non vuol dire identica. E gli ariani lottavano per questa parola proprio perché appunto miravano a negare la divinità di Gesù Cristo, che ai loro occhi non è vero Dio, ma è creato come tutte le altre cose, anche se quell'ente creato che poi crea le altre realtà finite, ma a sua volta è finito perché tutto ciò che è creato non può che essere finito. Quindi, in definitiva, semplificando, come abbiamo visto, la crisi ariana si riduce a negare la visione trinitaria di Dio e a tornare a un monoteismo rigido molto sospetto e carico di gravissime conseguenze. Si può dire che il simbolo ariano non è più un simbolo cristiano, cioè non è più solo un'eresia. Questo è importantissimo da capire. L'arianesimo non è una semplice eresia. Ovviamente possiamo chiamarlo eresia perché siamo abituati a usare questa espressione per definirlo, però non è semplicemente un'eresia, è qualcosa di più in quanto di fatto, negando la divinità di Cristo, gli ariani escono dalla fede cristiana, escono dal numero dei cristiani. I cristiani sono coloro che ammettono almeno la divinità di Cristo. E poi, ahimè, quando alcuni cadono nell'eresia, negano altri dogmi della fede cristiana, o negano articoli della legge naturale. E allora siamo nell'eresia, ma gli ariani di fatto rappresentano una sorta di uscita dal cristianesimo e di passaggio a un'altra fede, in un certo senso, di passaggio a un'altra religione, una religione che abbiamo visto più volte è di fatto una sorta di ritorno al paganesimo, sotto mentite spoglie, nascondendolo, ammantandolo di cristianesimo, ma l'arianesimo, con questo Dio unico e infinitamente lontano, che frappone fra sé il mondo altre entità create, e che di fatto nega la divinità di Cristo, riducendolo solo a un uomo particolare, insomma, eccezionale, ma comunque non a un vero Dio, a vero Dio, di fatto permette un sostanziale comporsi in unità, rende possibile la unione del paganesimo, come costumi, come credenze, come culto, col cristianesimo. Permette una sorta di pace, di pacificazione fra paganesimo e cristianesimo, perché lo scandalo supremo, ciò che in definitiva impediva, a volte ostacolava, frenava il passaggio alla fede cristiana dei pagani, e non dimentichiamolo, è proprio la divinità di Gesù Cristo. Anche un pagano deve e ha i mezzi già solo filosofici per credere al Dio unico, perché la semplice ragione aggiunge a riconoscere che non può che essere unico Dio, ma lo scandalo, nel senso di l'ostacolo, la cosa difficile da comprendere, è che un uomo, un vero uomo, che muore torturato e crocifisso come malfattore, è di fatto anche vero Dio, è anche vero Dio. Quindi è questo il grande nodo di tutto, per cui tolto il nucleo di forza della fede cristiana, che è centrata evidentemente sulla divina umanità di Cristo, sull'unione ipostatica nella persona del Verbo, di una vera natura umana e di una vera natura divina, è chiaro che tutto diventa possibile. E anche nella modernità, in particolare anche proprio nel Novecento e negli ultimi 5-6 decenni, di fatto accade lo stesso, cioè se si scava bene, in ultima istanza ogni tentazione contro la fede ha sempre un segreto volto ariano, è sempre mossa da un indebolimento della visione piena, profonda e convinta di Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo. Allora, venendo al tema di oggi, che è la caduta di Liberio, abbiamo una situazione estremamente grave, di una gravità che a semplificare, così, a raccontare in poche parole, sembra ridotta, invece è qualcosa di impressionante, una situazione in cui praticamente l'intero episcopato, attorno alla metà del secolo, attorno al 350 e negli anni successivi, passa all'arianesimo, sia la Chiesa d'Oriente che la Chiesa d'Occidente passa integralmente all'arianesimo. Rimangono cattolici un pugno ridottissimo di vescovi che abbiamo già citato: Liberio, Atanasio, Dionigi, Lucifero di Cagliari, Eusebio e Ilario. Quindi sei vescovi, fra cui Papa Liberio, che appunto è Papa e quindi anche vescovo, sei vescovi, fra cui il Papa, sono gli unici che lottano in un mondo di centinaia e centinaia di vescovi. Non dimentichiamo che già a Nicea si erano riuniti più di 300 vescovi, e su centinaia di vescovi sparsi in tutto l'orbe cattolico, solo sei hanno mantenuto la fede. Di questi, l'eroe, abbiamo detto che Sant'Atanasio, che sarà più volte mandato in esilio, una volta per 6 anni, e tornerà a vivere in quel deserto dove aveva iniziato la sua esperienza spirituale sotto la guida di Sant'Antonio, e inizia un'opera drammatica di concili e riunioni di questi vescovi ariani, dei quali concili, ovviamente concili spesso illegittimi, irregolari, con l'imperatore in particolare Costanzo, grande persecutore dei cattolici, che preme in tutti i modi su questi stessi concili. Il concilio più importante in questo senso nel 357 è il concilio di Sirmione sul lago di Garda, città in quel momento più importante di quello che non suona ai nostri orecchi oggi, e il concilio di Sirmione cerca di condannare formalmente appunto il simbolo niceno, e cerca di condannare il concilio niceno. Quindi abbiamo un trionfo, in un certo senso, almeno apparente, momentaneo, degli eretici ariani. E un anno dopo il concilio di Sirmione accade qualcosa di estremamente grave, appunto, che va sotto il nome di caduta di Papa Liberio, perché di fatto il Papa, avendo solidarizzato quei pochissimi vescovi fedeli alla fede cattolica, e in particolare con Sant'Atanasio, era stato mandato in esilio in Asia dall'imperatore Costanzo, che lo sottopone, pare, a un esilio molto duro. Si vocifera sia di condizioni, appunto, di grande solitudine e isolamento del Papa, sia di minacce di morte o comunque di violenze, sia di una sua crescente sofferenza per queste condizioni, appunto, di persecuzione, di isolamento, e vi è a questo punto una sottoscrizione da parte di Papa Liberio di una formula di Sirmione, una formula, una sorta di credo, fra virgolette, prodotto dai padri ariani che si erano ritrovati a Sirmione. C'erano state diverse formule, in particolare la terza viene sottoscritta da Papa Liberio. E di tutte le formule, diciamo, favorevoli agli ariani, quella sottoscritta da Papa Liberio sarebbe stata, anzi sarebbe, la meno ariana, la più compatibile con il dogma cattolico. Però rimane una formula sospetta, e inficiata nel suo valore proprio dal fatto che comunque era stata prodotta all'interno di una lotta contro il credo niceno. Vi erano dei passi dubbi in questa formula, e il Papa la firma con una nota, però, questo è importante ricordarlo, una nota aggiunta alla formula che, diciamo, ribadirebbe, servirebbe a ribadire la sua fede pienamente cattolica. Bisogna ricordare che questi pseudo-concili erano appunto fortemente voluti dall'imperatore, che con suoi appositi funzionari seguiva questi pseudo-concili, cercava di orientarli, di gestirli, premeva su di essi, e il fine dell'imperatore è sostanzialmente politico, cioè è di unificare la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, che stavano già in un certo senso abbastanza drammaticamente dividendosi, cosa terribile che poi vedremo che lascia tracce profonde, che si accrescono sempre di più fino a giungere nei secoli successivi allo scisma iconoclastico e poi al grande scisma d'Oriente del 1054. Quindi abbiamo una storia molto profonda, molto lunga in realtà, di divisioni fra Oriente e Occidente, e una storia che culmina, inizia con la crisi ariana e culmina poi con lo scisma d'Oriente del 1054. Ma l'imperatore, nel tentativo di unificare, pacificare, diciamo, omogeneizzare sul piano religioso le varie zone dell'impero, appoggia gli ariani e però al tempo stesso ha interesse a favorire formule che rendano facile anche ai cattolici o agli occidentali riconoscersi in un'unica professione di fede. E quindi era uso, visto il fine in un certo senso politico di questi continui pronunciamenti, era uso concedere ai padri conciliari, insomma, i padri che si riunivano in questi concili, di posporre o comunque unire alla propria firma sui documenti delle brevi formule in cui cercavano di ribadire il tipo di fede che effettivamente serbavano nel cuore contro eventuali possibilità di interpretazione in senso ariano o in senso ortodosso cattolico della formula che si stava firmando. Quindi è una cosa, se volete, un po' strana, perché è una formula ben fatta, documento conciliare ben fatto, normalmente dovrebbe essere autoesplicativo e univocamente interpretabile, cioè un concilio è valido anche perché non c'è un esagerato bisogno di interpretare il senso delle parole con cui è scritto, perché sennò vuol dire che c'è qualche problema. È vero che ogni concilio, anche i concili moderni, pensiamo al Concilio Vaticano I, che si chiude nel 1870, interrotto dall'occupazione di Roma da parte delle truppe piemontesi. Poi comunque istituisce commissioni che hanno proprio il compito di favorire la retta interpretazione dei testi conciliari. Quindi ogni concilio ha il problema poi di declinare in prassi attuative e in, diciamo, interpretazioni univoche il testo. Però altra cosa è che ogni padre firma un atto conciliare e unisce alla sua firma alcune frasi che dovrebbero servire a definire il senso della sua adesione a quella formula. E ai tempi dell'imperatore Costanzo, in generale ai tempi della crisi ariana, era normale fare questo. E Papa Liberio, che firma una formula dubbia, la terza di Sirmione, ma fra le formule ariane, la meno ariana, la più conciliante con il dogma cattolico, quindi la formula che poteva essere letta come più compatibile con il dogma, unisce una dichiarazione, quindi alla sua firma, consegna la sua firma insieme a questa definizione, dove dice, cito, chi nega che il figlio sia catusian kai katapanta omoion to patri sia anatema. Tradotto, chi nega che il figlio sia simile al padre per la sostanza e in tutto sia anatema. L'ortodossia era dunque posta bene al sicuro. Ora, è il Papa, quindi, chiedo scusa, ha effettivamente il potere di anatemizzare l'errore, peraltro potere che entro certi limiti nella sua diocesi ha ogni vescovo, e quindi nel firmare una dichiarazione che è sospetta comunque di eriticità, aggiunge un codicillo, una frase, dove però anatemizza proprio l'errore che in un certo senso si potrebbe dire che sta firmando. Quindi una cosa, se volete, un po' strana, è come se io firmassi un documento dove c'è qualcosa di sospetto, ma sotto aggiungo una frase che declina quel concetto sospetto in modo invece corretto. Quindi c'è sicuramente molta confusione e ci sono anche dubbi perché è una delle più complesse questioni di storia della Chiesa e noi non abbiamo la possibilità di risolverla, nel senso che neanche di affrontarla in tutti i suoi particolari perché ci vorrebbero 10-12 ore, non è una battuta, anche solo per riuscire veramente a penetrare in tutti i dettagli più sottili della questione di Papa Liberio. È una questione che è stata molto discussa anche in passato. Nell'Ottocento è stata affrontata da grandi teologi e grandi scuole teologiche con soppesature incredibilmente raffinate dello stile dei documenti, dello stile delle note, proprio anche in termini esegetici del tipo di lingua usata in questi documenti si è entrati in dettagli impressionanti, perché la questione è molto importante in quanto appunto i negatori dell'infallibilità papale sfruttano incidenti come questo o come quello di Papa Onorio, che è più famoso, per dire ecco, anche il Papa può sbagliare. Viceversa, stante la temerarietà di questa affermazione, in quanto il Papa gode di infallibilità in docendo, cioè quando insegna formalmente, è assistito dallo Spirito Santo che lo preserva dall'errore. Ebbene, stante questo, chiaramente, non dimentichiamo che l'infallibilità pontificia stabilita ex cattedra con un atto di magistero straordinario, ex cattedra al Vaticano I, nel documento Pastor Eternus, non è però una scoperta del Concilio Vaticano I, è un dato da sempre creduto in tutta la Chiesa. Quindi era già da sempre questione molto delicata quella di un papa come Papa Liberio che in un modo o nell'altro sembrerebbe aver aderito all'errore formalmente, addirittura con una firma, sia pure con una firma poi accompagnata da note limitatrici, diciamo, dell'errore. Allora, non potendo fare tutti i distinguo, che sono di una complessità fra l'altro impressionante, ecco, una cosa da perderci la testa come sottigliezza, e non potendo entrare in tutti questi sottilissimi aspetti per dare la struttura del problema in modo più chiaro, ricordiamo che ci sono due scuole, diciamo fondamentali. La prima, che lavorano sulle intenzioni anche dell'atto di Papa Liberio. La prima scuola, è quella che legge l'atto di Papa Liberio come un atto, quanto alle motivazioni, sì di caduta, ma di una caduta motivata, cioè di un errore, se preferite, più che caduta, ma motivata dalla volontà di fare qualcosa che contribuisse a evitare il dramma di una frattura fra ariani e cattolici e soprattutto fra Oriente e Occidente. Cioè, in altre parole, di fronte a una Chiesa che stava drammaticamente spezzandosi, ecco, su questo tema, sul tema che gli ariani avevano posto al centro della questione, della disputa, Papa Liberio, come padre e come suprema autorità della Chiesa, fa un estremo sforzo, quasi un sacrificio, per cercare di preservare il bene dell'unità, accettando la formula meno dubbia di Sirmione e la formula, se preferite, più vicina a Nicea, la formula che in un certo senso poteva essere letta in modo filo-niceno. Ovviamente poteva essere letta anche in modo avverso a Nicea, cioè c'era una sfumatura di equivocità, ma con la sua nota Papa Liberio cerca di orientare la lettura in senso niceno. Quindi sarebbe l'adesione a un errore o quantomeno una formula dubbia che può essere accettata anche da ariani, ma quanto alla motivazione fatta con un fine buono, che è quello di cercare di adottare la formula meno peggiore per preservare il bene fondamentale e drammaticamente in crisi dell'unità della Chiesa. L'altra scuola legge invece l'atto di Liberio come un atto di cedimento anche morale, cioè non prevale l'aspetto della volontà del bene della Chiesa, ma prevale la drammaticità delle condizioni in cui di esilio in cui si trovava, per clima, per età avanzata, per sradicamento dai suoi affetti, dalla diocesi, dalla città di Milano in cui si trovava molto spesso, per la perdita di tutte le persone, come dire, della sua corte che lo circondavano, lo sostenevano, lo aiutavano. Questo brutale sradicamento e la durezza estrema voluta dall'imperatore per piegarlo delle condizioni di esilio in cui viene posto sarebbero appunto a un certo punto gli elementi che fanno prevalere il cedimento, e si decide a così prendere. Accettare una formula ariana, ma perché è appunto la meno ariana fra tutte le formule, la più capace di essere letta anche in termini, diciamo così, ortodossi. Queste sono le due principali scuole, diciamo, di pensiero. Ora, bisogna dire che ci sono fonti molto complesse e varie. La più importante sono alcuni passi dei documenti, grandi testi di Sant'Atanasio contro gli ariani. Ha scritto molte opere, appunto, apologetiche di confutazione degli ariani e di storia della crisi ariana, e in alcuni passi Sant'Atanasio fa un chiaro cenno a una caduta, appunto, di Liberio, a un cedimento di Papa Liberio. E che arriverà appunto a prendere le distanze da Atanasio, ad abbandonare Atanasio, che rimane praticamente da solo, si può dire, a difendere il dogma. Con la sua eroica, incredibile fermezza, la fede, bene così importante che appunto non è possibile lasciarla, neppure se tutta la Chiesa, apparentemente la Chiesa universale, si volge momentaneamente verso l'eresia. Questo Quindi Atanasio, che è Sant'Atanasio, che è la figura chiave di tutto lo scontro fra Chiesa e Ariani, facendo a una appunto caduta, descrive il comportamento di Liberio come una debolezza, diciamo, morale. Ma a questo punto, come risolvere il problema? Perché di per sé non dimentichiamo che il Papa è infallibile, indocendo. Ma non è impeccabile. Ovvero, questa è una cosa interessante che va capita per non rischiare di essere scandalizzati o di non avere risposte quando qualche nemico della Chiesa, colto e dotto, ci sono molti che sono molto colti, anche molto più colti di sinceri credenti, purtroppo, è una cosa triste da dire, ma è così. Un nemico della Chiesa che attacca i cattolici, magari proprio dicendo: voi parlate di infallibilità del Papa, ma guarda, c'è la crisi ariana, c'è Papa Liberio, c'è un cedimento che dimostra che anche il Papa può sbagliare quando insegna. Ed ecco invece la distinzione che è importante fare, cioè ipotizzando che al di là delle motivazioni, chiamiamole morali, psicologiche e spirituali, che hanno spinto Papa Liberio ad aderire a una formula dubbia e potenzialmente ariana, eretica, non sicuramente cattolica, ma al di là della nota con cui accompagna la sua fede, la sua, chiedo scusa, la sua firma, perché voi capite che se io firmo una cosa sbagliata, la firmo, che poi aggiunga dopo, però anatemizzo chi sbaglia, è una cosa che non toglie del tutto peso alla mia firma. Non è che siccome firmo un errore, ma poi aggiungo che voglio pensare la cosa giusta, quella firma non c'è, la firma rimane e rimane sotto un documento erroneo. Ma attenzione al punto che un conto è un atto del Papa che è formalmente, cioè intenzionalmente, come volontà, come fine, come mezzi usati, come oggetto, un atto di insegnamento formale a tutta la Chiesa universale che il Papa compie. Ecco, allora è chiaro che dove il Papa, qualunque Papa, insegna con la volontà di insegnare a tutta la Chiesa universale e anatemizzando l'errore opposto e dichiarando che ogni cattolico ha l'obbligo di accettare questo insegnamento come insegnamento formale del Papa, cioè quando tutte le quattro condizioni che definiscono un atto come atto di magistero, ovvero appunto in particolare che il tema sia un tema di morale o di dottrina, che sia rivolto l'insegnamento a tutta la Chiesa universale, che sia anatemizzato l'errore, che sia sottolineato l'obbligo di credere ciò che viene insegnato da parte di tutta la Chiesa universale. Quindi se io sono in presenza di un atto di insegnamento formale, che poi sia di magistero ordinario o straordinario, è cosa secondaria. Allora c'è l'infallibilità, allora lì non ci può essere errore. Ma non ogni affermazione del Papa è detto che sia un atto formale di insegnamento. E quindi in assenza di anche solo una delle quattro condizioni fondamentali, essenziali, che definiscono un atto di magistero come autentico, io posso avere l'errore, posso avere il peccato, posso avere un peccato contro la fede, quindi posso avere un peccato contro l'integrità della fede, momentaneo, in quanto dottore privato, perché se il Papa non insegna, è anche dottore privato ed è anche persona privata, nel senso che quando pecca, il Papa di per sé pecca come persona privata, è anche un fedele, è anche un battezzato, quindi ad esempio si confessa. Si confessa da confessori che spesso non sono né vescovi né cardinali, ma sono semplici sacerdoti. E quando si confessa, il Papa si confessa in un certo senso non in quanto Pietro, ma in quanto Simone, perché in quanto Pietro non potrebbe nemmeno confessarsi, perché essendo la suprema autorità del potere d'ordine, non potrebbe in teoria sottomettersi a un suo suddito. Quindi, siccome chi si confessa, si sottomette all'autorità del confessore come suddito, e il Papa in linea teorica, in quanto Papa, non può confessarsi, però si può confessare in quanto Simone, cioè in quanto è anche un battezzato che ha il diritto, diciamo così, di accedere al bene dei sacramenti, incluso il sacramento della penitenza. Detto questo, se noi distinguiamo con sapienza, con prudenza, fra il Papa in quanto Pietro, cioè capo della Chiesa, che esercita formalmente, nei modi, nelle forme più piene, più corrette, il suo mandato, e Simone, ovvero il Papa in quanto battezzato, che può avere debolezze, cedimenti, commettere peccati di varia natura, inclusi peccati contro la fede, per esempio in foro interno, e in questo caso è chiaro che ci può anche essere il peccato, qualunque peccato, incluso il peccato contro la fede, perché non ferisce l'infallibilità del Papa inducendo un atto interiore, in foro interno, in foro esterno, comunque un atto privato del Papa come fedele, come cristiano, come battezzato, che ha un momento di debolezza e cede, non testimoniando appieno la fede. Ma questo non lede il dogma dell'infallibilità, perché l'infallibilità pontificia ha dei confini. Bisogna stare molto attenti a non passare dall'infallibilità all'infallibilismo, cioè a rendere insegnamento tutto, qualunque cosa il Papa faccia. Pensando a oggi, una volta abbiamo l'assurdità di, che ne so, pronunciamenti del pontefice, del sommo pontefice, magari rilasciati durante un volo aereo, in un'intervista volante a un giornalista qualsiasi, sui temi più svariati, con le affermazioni magari più fatte al momento, senza grande preparazione, e ecco che magari sui giornali il giorno dopo abbiamo affermazioni roboanti che dicono il Papa apre a questo, il Papa apre a quello, e sono stupidaggini, perché quegli atti non sono atti che il Papa compie in quanto Papa, ma li compie in quanto dottore privato, per esempio, in quanto competente in materia teologica, in quanto Simone, in quanto cristiano, ma non in quanto Papa, perché in quanto Papa un suo atto, cioè la sua parola, deve avere dei confini e avere degli elementi che l'accompagnano, che rendono la sua parola atto di insegnamento. Ma attenzione, estrema attenzione a distinguere fra, appunto, insegnamento autentico, formale, infallibile, o atto compiuto non nel momento in cui, appunto, sta insegnando. Se colpa ci fu, quindi la storiografia più solida, più valida cattolica conclude dicendo che se colpa ci fu in Papa Liberio, questa non coinvolge l'infallibilità pontificia. Perché questa, cioè perché l'infallibilità fosse coinvolta, sarebbe stato necessario che Liberio, oltre a condannare Atanasio ed entrare in comunione con gli orientali, avesse sottoscritto una formula apertamente eretica e non dubbia, e avesse inteso di imporla a tutta la Chiesa, ma questo fatto non risulta in nessun modo. Sottoscrivo una formula dubbia, non una formula sicuramente eretica, cioè faccio capire cosa intendiamo dire. Se io, un conto è sottoscrivere la formula che dice il Cristo figlio di Dio in tutto chiedo scusa, in tutto simile al Padre. Questa è una formula dubbia, perché l'ariano leggerà simile al Padre per dire che è simile per santità, ma non è simile nel senso della stessa sostanza. Il cattolico leggerà simile al Padre nel senso della stessa sostanza. Ma sottoscrivere una formula dubbia non è commettere un'eresia, al limite è commettere un'imprudenza. Perché se la formula piace agli ariani e se gli ariani la stanno firmando, forse prima di firmarla occorrerebbe impedire l'equivocità della formula e quindi, ad esempio, obbligare gli ariani a firmare anche il credo niceno. Ecco, questo per dire che cosa? Che Liberio sicuramente cade, ma la caduta ha dei confini, ha dei limiti, perché cede a una formula dubbia e non chiaramente, in modo assolutamente certo, eretica, e cede forse per motivi in realtà buoni, sperando che questo suo atto concorra a riportare in qualche modo all'ovile gli eretici ariani. Cede non in quanto Pietro, perché l'atto è limitato e non c'è la volontà di imporre alla Chiesa universale come suo insegnamento in quanto Pietro, in quanto pontefice. E dunque, se sicuramente se c'è colpa, cioè immaginando che ci sia comunque una colpa formale, cioè che cada, ma non solo diciamo materialmente, ma formalmente, cioè mentre fa quell'atto lo compie con piena avvertenza, deliberato consenso, sapendo che sta peccando, quindi immaginando anche proprio la colpa morale anche grave, perché siamo in materia di fede, non si può, evidentemente non si dà troppa parvità di materia, è in gioco proprio la fede, è in gioco il fondamento stesso della propria vita di cristiani, ma anche ammettendo questo è un fatto di carattere storico che non lede in nessun modo l'infallibilità pontificia. Questo è veramente importante da ricordare, perché in caso contrario, se non si hanno le idee chiare su questo incidente, che poi è uno dei primi e dei più importanti incidenti che coinvolgono e sollecitano, anche oggi, sia chiaro, nelle discussioni sull'infallibilità pontificia si parte sempre da Liberio e si cita sempre questa caduta. Quindi attenzione a essere molto prudenti, molto accorti e a fare le giuste distinzioni, senza le quali si rischia appunto di perdere fiducia nella infallibilità pontificia, che ha dei confini, dei limiti che vanno ben conosciuti e che fanno sì che si eviti di cadere nella sindrome, nella gravissima sindrome che io chiamo dell'infallibilismo, cioè che trasforma qualunque cosa, anche una battuta detta al ristorante, ecco, durante un incontro informale, lo trasforma in una sorta di dogma nuovo che il Papa avrebbe pronunciato e che quindi bisogna seguire ciecamente. E dunque, ecco, prudenza e approfondimento di questo tema decisivo, perché sennò chiaramente saremmo di fronte a qualcosa di pericoloso anche per la fede. Io con ciò vi saluto, vi ringrazio, auguro a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio una santa domenica e ringraziamo anche le suore francescane dell'Immacolata per la conduzione e la regia di questo programma. Ave Maria e santa domenica a tutti.